Modem.
Abbiamo la valuta preferita e l'avremo sempre, finché ci saranno persone intelligenti. Se una nazione dicesse abbandoniamo il dollaro, vi direi che nel tempo di una telefonata tornerebbe al dollaro. Bisogna sempre restare sul dollaro.
Il miglior risultato sia quando l'America garantisce pace e prosperità globale e rimane il fornitore di riserve. Però gli altri paesi non approfittano solo dei benefici, ma sostengono anche i costi. Migliorando la condivisione degli oneri, possiamo migliorare la resilienza e preservare la sicurezza globale e i sistemi commerciali per molti decenni ancora.
Penso che l'approccio che stiamo adottando nei confronti del resto del mondo rappresenti la più grande minaccia per il ruolo del dollaro americano come valuta centrale nell'economia mondiale, come è stato negli ultimi 50 anni. Se fossi ancora al Dipartimento del Tesoro, sarei terrorizzato dalle conseguenze della retorica del presidente verso gli altri paesi e mi renderei conto che l'amministrazione sta aumentando il debito nazionale.
Le voci del presidente Trump, di un suo consulente economico e di un ex segretario al tesoro a proposito del dollaro. Dollaro, l'ancora che dà stabilità al sistema finanziario globale, la moneta che domina i mercati degli investimenti finanziari, delle transazioni commerciali internazionali, degli scambi di valute. La moneta di riserva per eccellenza, custodita dalle banche centrali. Dollaro statunitense che più che un simbolo della potenza degli Stati Uniti è un vero fattore di potere di per sé stesso, per alcuni anche più importante, delle capacità militari. Un dominio incontrastato dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quello del dollaro, nonostante la fine della convertibilità in oro con il crollo del sistema di Bretton Woods negli anni 70 del secolo scorso. Dominio che si è conservato fino ad oggi, fino alla seconda presidenza Trump, che sta però facendo sorgere il dubbio che il ruolo del dollaro possa cambiare. Buongiorno dalla redazione di Modem, in regia, autrice della copertina, Sabina Zanini, a gestire lo studio Iari Salvagno, al microfono Luca Fasani. Dunque, il dollaro, il tema di stamattina, la sua importanza, i suoi effetti per gli Stati Uniti, il quanto influenza il resto del mondo. E finiremo anche con le alternative al dollaro e il cosa vuol dire per la Svizzera e il franco. Capitoli che naturalmente rischiano di incrociarsi. Nostri ospiti in collegamento per parlarne stamattina, Luisa Lambertini, buongiorno. Luisa Lambertini, rettrice dell'Università Buongiorno. Della Svizzera Italiana, ma oggi qui come professoressa di finanza internazionale. Saluto poi Gianluigi Mandruzzato, benvenuto.
Buongiorno.
Gianluigi Mandruzzato, economista di FG Bank e attento analista di quanto succede sui mercati finanziari. Infine il collega Marzio Minoli dalla redazione economica del nostro radiogiornale.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Marzio Minoli, tra giornali, radiogiornali, telegiornali, in queste ultime settimane si è parlato molto di mercati azionari, di dazi doganali, qualcosina del mercato dei cambi, meno del dollaro in sé. Allora, quanto pesa, quanto è importante questo dollaro?
Sì, l'hai già anticipato un po' tu, non diciamo certo una novità affermando che il dollaro è probabilmente l'arma più potente in mano agli Stati Uniti. Questo perché nonostante gli Stati Uniti rappresentino solo l'11% del commercio mondiale, quasi la metà dei pagamenti internazionali avvengono in dollari. Pensiamo banalmente solo al petrolio e all'oro. E la stragrande maggioranza di questi pagamenti passano per gli Stati Uniti, anche se avvengono tra soggetti esterni. Parlavamo delle riserve bancarie, beh, il 60% delle riserve bancarie è denominato in dollari, aggiungo anche che il 90% delle transazioni sui mercati dei cambi riguarda il dollaro e ultimo, ma non certo per importanza, circa il 60% dei debiti a livello mondiale è denominato in dollari. Se a queste motivazioni, prettamente diciamo economico-finanziarie, aggiungiamo il fatto che il dollaro è anche considerato una moneta rifugio, ecco che ben si comprende la sua importanza.
Ecco, l'annuncio dell'imposizione di dazi da parte dell'amministrazione Trump ha spaventato importatori, esportatori, mercati azionari. Gianluigi Mandruzzato, in una simile situazione di crisi, di preoccupazione, di incertezza, normalmente c'è una corsa degli investitori a rifugiarsi nel dollaro. Stavolta invece cosa è successo?
È successo il contrario. Invece che cercare appunto rifugio nel dollaro assieme ad altre attività finanziarie considerate sicure e quindi appunto ricercate in momenti di stress sui mercati finanziari, il dollaro è stato venduto, il suo valore contro praticamente tutte le altre valute mondiali è sceso ovviamente molto nei confronti dell'oro, che è un'altra attività finanziaria considerata sicura. E questo è probabilmente significativo di appunto di una perdita di fiducia o quantomeno di notevole preoccupazione per le implicazioni delle politiche dell'amministrazione Trump per l'economia americana.
Luisa Lambertini, queste le premesse, diciamo, dell'attualità. Passiamo ad una domanda più di analisi, ma il dollaro, valuta di riserva globale, re delle transazioni internazionali, è un vantaggio esorbitante per gli Stati Uniti, come diceva l'allora ministro francese delle finanze Giscard d'Estaing negli anni 60, perché permette agli americani di spendere e indebitarsi, o è un costo per la loro economia che perde posti di lavoro, come afferma il consulente economico di Trump Steve Miran, che abbiamo appena sentito in copertina. Luisa Lambertini.
Allora, è stato sicuramente un vantaggio esorbitante per un periodo piuttosto lungo, un vantaggio esorbitante che lo si può misurare nella differenza fra gli investimenti che gli Stati Uniti fanno e il tasso di rendimento che fanno su questi investimenti rispetto al tasso che gli Stati Uniti pagano sui loro debiti e sul loro indebitamento, una differenza grossa, positiva e che gli ha permesso chiaramente in un certo senso di continuare a indebitarsi. Questo è stato un vantaggio veramente molto forte per gli Stati Uniti. Nei periodi di crisi gli Stati Uniti hanno tuttavia sempre fornito un ruolo molto importante calmieraggio dei mercati. Durante la crisi finanziaria del 2008-2009 gli Stati Uniti ebbero un ruolo molto importante nel provvedere liquidità alle banche quando nel momento più caldo della crisi, e questo lo si è chiamato delle volte un dovere esorbitante. Diciamo che quello che abbiamo visto nell'ultima settimana va veramente contro questo paradigma, perché in un momento nel quale gli Stati Uniti sono loro stessi a creare un momento di crisi e di estrema volatilità nel mercato finanziario, si verrebbe quindi a dissolvere completamente questa fase di dovere esorbitante. Chiaramente ciò che avete riportato di Steve Miran era un po' l'introduzione all'introduzione delle tariffe che gli Stati Uniti vogliono imporre sui loro partner commerciali, che sono spiegate da Steve Miran come il problema che venga da questo dollaro troppo forte che causa loro una bilancia commerciale in negativo, cosa che come sappiamo non è veramente spiegabile in questo modo. Se uno dovesse guardare al dollaro rispetto al franco dal 1970, anno di chiusura del Bretton Woods, si è deprezzato, il franco si è apprezzato rispetto al dollaro, si è rinforzato di più dell'80%.
Ecco, sì, ricordiamo, erano tempi dove ci volevano 4 franchi per un dollaro. Ma Luisa Lambertini ha parlato delle varie fasi e quello che è successo nelle ultime settimane. Secondo lei è un momento di svolta per quel che riguarda il ruolo del dollaro?
Diciamo che è un momento di svolta nel ruolo degli Stati Uniti. Poi sicuramente il dollaro ha il ruolo che ha avuto perché gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo importante, come ho detto, anche di prestatore di ultima istanza durante i periodi di crisi. Se il mondo si rende conto che questo non ci sarà più, è chiaro che automaticamente il dollaro perderà questo ruolo.
Su questo, Gianluigi Mandruzzato, guardando a quanto è successo sui mercati, lei che idea si è fatto? La fiducia nel dollaro e nella sua stabilità ha sofferto? Per il debitore Stati Uniti c'è ormai un sovrapprezzo?
Ma sicuramente, come si diceva, ha sofferto, e probabilmente presto per dire se è l'inizio di un trend duraturo. Dipenderà dalle scelte di politica economica dell'amministrazione Trump in primo luogo, ma anche delle risposte degli altri paesi. Certo, il segnale in questo senso è, si può dire, forte e chiaro, cioè c'è una preoccupazione che possa essere l'inizio di un trend diverso da quello che appunto ha caratterizzato gli ultimi 50 anni. Le implicazioni per i mercati finanziari sarebbero notevoli. Sicuramente ci si potrebbe aspettare maggiore volatilità per un periodo esteso. Questo poi non vuol dire che si vada necessariamente incontro a disastri o una grande depressione. Ripeto, le risposte di politica economica a un eventuale ulteriore shock o instabilità dei mercati, che avesse anche delle ricadute sull'economia reale, determineranno, come è sempre stato nella storia, il percorso dell'economia e quindi anche diciamo, la situazione più percepita dalle famiglie e dai lavoratori, al di là di quello che invece è la situazione sui mercati finanziari.
Ecco, Gianluigi Mandruzzato, economista di FG Bank, si è parlato di mercati, ma se lasciamo da parte la Cina, sembra che questi mercati finanziari, chiamiamoli Wall Street, la finanza, finora siano stati gli unici in grado di tener testa a Donald Trump, è così?
Beh, per certi aspetti si potrebbe in effetti pensare proprio in questi termini. In particolare la risposta del mercato obbligazionario americano è stato molto interessante. Lo stesso Trump, nello spiegare la pausa dei dazi per 90 giorni, sembrerebbe aver fatto riferimento all'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato. Questo perché è importante per l'amministrazione? Perché un più elevato livello dei rendimenti vuol dire un maggiore costo del finanziamento del debito pubblico americano, che già sappiamo è molto elevato ed è tuttora in una traiettoria crescente. Quindi l'interesse dell'amministrazione è che i rendimenti rimangano bassi. Se però i cosiddetti bond vigilantes, una entità un po' astratta, ma fondamentalmente gli investitori in titoli di Stato, esprimono una certa qual perplessità, come per esempio è accaduto anche nel 2022 in Inghilterra, quando il governo di Liz Truss tentò una manovra espansiva in deficit che non venne ben accolta e portò a una rapida caduta anche del governo stesso e una retromarcia sulle politiche. Si può pensare che in questo momento il mercato obbligazionario americano stia tentando quantomeno di comunicare con l'amministrazione Trump, e facendo capire che questa non è una strada gradita e che comporta notevoli rischi e che potrebbe quindi portare a risultati opposti a quelli che si prefigge.
Luisa Lambertini, professoressa di finanza internazionale, detto di Wall Street, della finanza, dei bond vigilantes, un altro contropotere istituzionale rispetto al governo è la banca centrale, la Federal Reserve, con un presidente il cui mandato scade fra un anno. Poi toccherà proprio a Donald Trump scegliere un successore. Non è che siamo nella Turchia di Erdogan, ma con Trump alla Casa Bianca c'è da preoccuparsi.
Allora, noi come economisti, immagino anche tutti coloro che lavorano sui mercati finanziari, si augurano che ci sia la scelta di un successore alla Federal Reserve, guidata giustamente dalle capacità della persona, e di continuare una politica monetaria negli Stati Uniti coerente a quella che è stata fatta negli ultimi anni, quindi ci auguriamo tutti la scelta di una persona professionista e di una persona che continui il ruolo importante che gli Stati Uniti e la politica monetaria da loro settata e della Federal Reserve ha sempre avuto. È chiaro che sarà un momento di attesa per tutti e qualche timore chiaramente c'è.
Luisa Lambertini, già negli anni 80 con il cosiddetto accordo del Plaza, raggiunto appunto l'albergo Plaza di New York, gli Stati Uniti avevano imposto all'Europa, al Giappone, una svalutazione del dollaro. Oggi c'è chi specula addirittura su un accordo Mar-a-Lago dalla residenza di Trump in Florida per far pagare agli stranieri il privilegio di poter usare il dollaro. È uno scenario realistico?
Ma se me l'avesse chiesto un mese fa avrei detto di no. A questo punto non mi sento più di azzardare risposte molto sicure. È chiaro che l'imposizione di tariffe unilaterali nelle modalità che abbiamo visto nelle ultime settimane sono di fatto l'imposizione di politiche unilaterali, per cui posso dire che non succederà, non lo so, mi auguro che non succeda, ma è chiaro che è tutto possibile a questo punto ed è per questo che la volatilità sta veramente invadendo i mercati.
Ecco, tutto è possibile, l'abbiamo visto dopo decenni di dominio del dollaro. Proviamo a passare al capitolo delle alternative a questo dollaro. Marzio Minoli, cosa dire prima di tutto della questione politica? Perché a furia di usare il dollaro come arma, che sia per sanzioni contro Cuba, l'Iran, la Russia e così via, chi cerca alternative al dollaro sono sempre di più. Si cercano anche sistemi di pagamento alternativi, ne cercano i paesi del BRICS, la stessa BCE si diceva allarmata. Marzio.
Sì, l'hai detto, oltre alla questione economica qui si entra anche un po' in ambito politico. Negli ultimi anni il tema alle alternative al dollaro si è fatto sempre più insistente. A un certo punto si era pensato quasi allo yuan cinese. Non dimentichiamo che però lo yuan è una valuta controllata da un sistema dittatoriale, quindi alla mercé delle esigenze della Cina. L'euro sarebbe una valida alternativa, può darsi, però qualche anno fa abbiamo visto che ha delle fragilità intrinseche ed è stato anche messo in discussione, pensiamo alla crisi greca. Inoltre è una moneta che rappresenta 20 nazioni, 20 economie molto diverse tra di loro, o piuttosto diverse tra di loro in termini numerici, ma anche paesi diversi nella loro visione europea. Quante volte si è sentito questo o quel politico minacciare l'uscita dall'euro? Ultimamente si è ventilata l'ipotesi di una moneta comune tra i cosiddetti BRICS, che hai citato, quindi Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, ai quali si sono aggiunti recentemente paesi come l'Iran o gli Emirati Arabi Uniti. Ora, se è difficile mettere d'accordo 20 paesi europei che tutto sommato condividono una cultura comune, pensate a mettere d'accordo paesi così diversi tra di loro, beh, buon divertimento mi viene da dire. Ultimamente poi Larry Fink, il numero uno di BlackRock, il più grande fondo di investimento a livello mondiale, ha addirittura ventilato l'ipotesi che il Bitcoin possa sostituire il dollaro come moneta di riserva internazionale, ma sinceramente credo che i tempi per il Bitcoin come valuta di riserva non siano ancora maturi.
Ecco, e fra l'altro pensando ai tassi di interesse, diciamo, nominali, non reali, hai parlato della fragilità dell'euro, al momento la Grecia su un titolo di Stato decennale paga meno degli Stati Uniti.
Sì.
Gianluigi Mandruzzato, da Trump l'anno scorso ha minacciato i paesi BRICS, abbiamo sentito prima che cercano alternative, ecco, Trump ha minacciato questi paesi di dazi al 100% se provano ad abbandonare il dollaro. Davvero basta una telefonata di Trump per imporre il dollaro come l'abbiamo sentito dire nella copertina, o ci sono alternative a questo dollaro?
Beh, le alternative diciamo non sono così evidenti, tant'è vero che appunto come si diceva in studio c'è uno spettro di alternative che vengono proposte, ma che in questo momento per un motivo o per l'altro non sembrano singolarmente prese in grado di soppiantare o di sostituire il dollaro al centro del sistema finanziario internazionale. Ciononostante, senza arrivare in tempi rapidi a una situazione del genere, è chiaro che più a lungo un clima di sfiducia nei confronti degli Stati Uniti, dell'amministrazione, delle politiche economiche che persegue, tanto maggiore è la ricerca di un'alternativa e quindi prima o poi si potrebbe anche trovare. È difficile immaginare quale possa essere. Sicuramente l'andamento dell'oro, del prezzo dell'oro negli ultimi anni, si suggerisce che molte banche centrali, si sa, hanno acquistato abbondantemente oro e probabilmente anche gli investitori internazionali hanno iniziato a valutare con maggiore attenzione questa come alternativa. I movimenti degli ultimi giorni dicono che anche l'euro in qualche modo viene valutato più favorevolmente di prima, anche se appunto ha dei problemi istituzionali che rendono difficile in questo momento immaginare una sostituzione del dollaro, però quantomeno un ruolo, come dire, un po' più paritario all'interno del sistema finanziario internazionale potrebbe emergere. Altre valute come il franco o lo yen giapponese, che anche hanno beneficiato, diciamo così, di questa fase di volatilità, hanno il limite di essere dei mercati relativamente piccoli per soddisfare i bisogni di liquidità del sistema finanziario internazionale. Però, ripeto, la ricerca spesso è stimolata dalle necessità e quindi nel momento in cui una necessità di un'alternativa si creasse in maniera strutturale, probabilmente prima o poi verrebbe anche trovata.
Una decina di anni fa l'economista Ishwar Prasad aveva detto che il dollaro funziona talmente bene che è diventato una trappola, che tutti lo devono usare e tutti devono avere riserve in dollari. Luisa Lambertini, nella copertina c'era anche la voce dell'ex segretario al tesoro Lawrence Summers, preoccupato per il futuro del dollaro come valuta di riserva a livello globale. Ecco, secondo lei queste banche centrali a livello internazionale sono condannate a continuare ad ammassare dollari come riserve o ci sarà un'alternativa? Luisa Lambertini.
Sì, allora al momento, come detto anche dagli altri partecipanti a questo interessante momento, alternativa vera non c'è allo stesso livello. Ci sono una serie di valute che possono potenzialmente prendere questo posto, chiaramente l'euro, lo yuan e possibilmente altre valute nel futuro. È chiaro che sarà una fase, sarà un assestamento se le politiche degli Stati Uniti continuano in questo modo. Tuttavia, come è stato anche già detto, gli Stati Uniti sono in una situazione di grosso debito pubblico con dei rendimenti che hanno già mostrato una forte risposta a queste politiche, a questa reazione dei mercati, per cui come diceva Lawrence Summers, io veramente sarei preoccupato se fossi la persona che deve pensare alla politica fiscale e al debito pubblico degli Stati Uniti, perché è una situazione molto delicata ed è una situazione in cui certe decisioni alla fine dei conti possono ritornare veramente come dei boomerang nel tesoro degli Stati Uniti.
Ecco, ultima parte della puntata, vediamo di parlare del dollaro in chiave svizzera. Marzio Minoli, una decina d'anni fa come Svizzera eravamo preoccupati per il tonfo dell'euro, ora dazi statunitensi al 10%, magari saranno poi al 31% fra tre mesi, dollaro al minimo dal 2011, il franco ha guadagnato un 8%, noi come siamo messi come Svizzera, come banca nazionale?
Beh, attualmente la svalutazione del dollaro è l'8-9%, vuol dire che i prodotti svizzeri costano già l'8-9% in più negli Stati Uniti senza bisogno di dazi. La BNS potrebbe intervenire? Beh, abbiamo visto in passato, quando si è trattato di tenere il franco debole contro euro, che la banca centrale svizzera ha una potenza di fuoco limitata per contrastare i mercati. La BNS potrebbe acquistare, non so, 50 miliardi di dollari per sostenerlo, ma se poi dall'altra parte Cina e Giappone me ne vendono 200 di miliardi, ecco che l'esercizio ha poco senso. Inoltre, non dimentichiamo che la BNS ha il mandato di mantenere la stabilità dei prezzi. Oggi l'inflazione in Svizzera è ben sotto controllo, ma il rischio di aumento di prezzi a causa dei dazi è concreto. Quindi credo che, conoscendo la proverbiale prudenza della BNS, staranno, secondo me, ben attenti prima di intervenire.
Luisa Lambertini, a questo proposito, che ne pensa? Vista la debolezza del dollaro, la BNS potrebbe intervenire? Se sì, come potrebbe farlo?
È chiaro che la Banca Nazionale Svizzera potrebbe intervenire, può sempre intervenire, e chiaramente sarebbe per portare un minore rafforzamento del franco svizzero, però sono d'accordo con ciò che è stato detto. Penso che la possibilità veramente di intervenire a questo punto a livello proprio quantitativo sia probabilmente limitato. Il dollaro sta mostrando debolezza rispetto a tante altre valute, e quindi, se proprio devo dire il mio parere, non credo, ma chiaramente sarà la Banca Nazionale Svizzera a decidere.
Gianluigi Mandruzzato, secondo lei ci sono margini di manovra per la BNS o stavolta rimarrà in disparte?
No, sicuramente ci sono margini di manovra e potrebbero anche crearsi, come dire, le necessità per considerare di sfruttarlo, questo margine di manovra, se l'inflazione dovesse rimanere così bassa o soprattutto diventare ancora più bassa e tornare ad essere negativa. Sicuramente il fatto che si sia svalutato il dollaro contro tutte le altre valute, incluso il franco, fa sì che il franco rispetto alle altre valute si sia mosso di meno. Però abbiamo visto che anche nei confronti dell'euro, comunque il franco si è apprezzato circa tra il 3 e il 4% nelle ultime settimane. Se questo trend di extra apprezzamento del franco nei confronti anche di tutte le altre valute continuasse, le condizioni per la BNS per considerare un intervento chiaramente diventerebbero più evidenti e forse anche sufficienti a intervenire. Da un certo punto di vista, tra l'altro, guardando l'andamento degli ultimi due giorni del tasso di cambio del franco, che improvvisamente si è stabilizzato, il sospetto che forse qualche intervento sia già stato effettuato non si può cancellare, ovviamente non c'è nessuna conferma, e come sempre fatto in passato la BNS svelerà di essere intervenuta soltanto dopo averlo fatto, non certo mentre lo sta facendo.
Gianluigi Mandruzzato, per anni gli Stati Uniti si sono riconosciuti in una politica del dollaro forte, pensiamo negli anni 90 era segretario al tesoro Robert Rubin, con Donald Trump le cose potrebbero cambiare? Sappiamo qual è la loro politica?
Le dichiarazioni vanno assolutamente in questa direzione. Certo ci si trova oggi in una situazione molto diversa da quella, per esempio, del 95 o anche quella dell'inizio degli anni 70, quando appunto il sistema di Bretton Woods fu terminato. Il dollaro, secondo alcune metriche, poteva sembrare un po' sopravvalutato rispetto ad altre valute, ma non eccessivamente, e quindi all'interno, diciamo così, dell'incertezza che tutti i modelli econometrici hanno nelle loro stime. Quindi sembrerebbe essere più una presa di posizione ideologica, per cui il dollaro deve essere più debole perché questo favorirà o favorirebbe la manifattura americana. Questo è meccanicamente vero, però non necessariamente i vantaggi che se ne ottengono sono così elevati, soprattutto se comunque un'economia, un'industria dipende anche dalle importazioni per svolgere la sua attività, che nel caso di una valuta più debole chiaramente costerebbero comunque di più.
Ecco, siamo in chiusura di questa puntata. Come andrà avanti col dollaro, se si rafforza o si indebolisce, questo ce lo diranno i mercati, ce lo dirà il tempo. Un'ultima citazione, quella dell'allora segretario al tesoro statunitense John Connally, che nel 1971 disse: il dollaro è la nostra moneta, ma il vostro problema. Io mi congedo ringraziando i nostri ospiti, il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.